Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La vicinia di Ponte di Legno, gestione contemporanea dei beni agrosilvopastorali, malghe, pascoli e boschi con relativi immobili per la comunità degli abitanti del capoluogo dell'Alta Val Camonica e per le generazioni future. Nell'ABC dei domini collettivi, analisi ed evoluzione di questo bene comunitario della Valle Bresciana, dove per motivi storici sono rimaste numerose vicinie. Malghe, pascoli e boschi nel demanio sciabile di Ponte di Legno, una casa e altri immobili nel centro del paese. È il patrimonio della vicinia del capoluogo del paese dell'Alta Val Camonica. Le altre frazioni hanno infatti altri domini collettivi. Una storia radicata grazie anche alle sue evoluzioni e qualche difficoltà. Ce la racconta nella sua pasticceria Mirko Bulferi, presidente della vicinia di Ponte di Legno.
Territori erano gestiti da questi enti che si chiamano vicine agrarie, che poi erano costituiti anche dall'asciti, quindi volendo guardare anche forse la più alta forma di democrazia, perché c'era un ritrovo di tutti i capi famiglia maschi, perché a suo tempo questa era la regola, e per qualsiasi decisione, come collocare un terreno, fin quando non usciva dal consenso, c'è uno statuto, ogni vicina c'è i suoi statuti. Io posso parlare per la vicina di Ponte di Legno, che è stato rivisitato nel 1949. Precedentemente era ancora più articolato, per far sì che ogni anche cambio amministrativo non potessero avere la possibilità di andare a stravolgerlo. Regole molto rigide, alle volte anche un po' obsolete per i giorni nostri, però hanno garantito il mantenimento degli immobili, in questo caso dei terreni.
Esatto, che cosa avete?
Negli anni dei terreni sono già stati venduti per altre necessità, dopo bisogna dire anche le cose come stanno. Lo statuto, che è un garante, non è da dire arriva un nuovo presidente o un nuovo consiglio e può, tra virgolette, fare quello che vuole. In tutta onestà qualcosa è stato fatto magari di non chiaro negli anni, però sono sempre stati venduti o collocati in maniera diversa, sempre per avere un tornaconto per poi fare altro. Quindi tanti terreni, anche perché la pastorizia, non essendo più un'attività primaria di sostentamento delle persone, è andata un po' a perdersi. Sono rimasti molti territori adibiti sempre all'alpeggio, alla pastorizia, che nel periodo primaverile, estivo, autunnale vengono collocati in questo. Invece nel periodo invernale sono demagni sciabili. Tanti impianti sono sul territorio della vicina. Negli anni sono stati fatti anche investimenti, ad esempio la vicina di Ponte di Legno si ritrova ad avere due ristori di proprietà sulle piste da sci, si trova ad avere affitti dati anche dalle società sciistiche perché utilizza il demanio vicinale. C'è una che è diventata anche folklore, ma è sempre una bella cosa, la dispensa del sale. Per l'epoca, come donazione, a suo tempo sembrava assurdo, ma il sale costava quasi più dell'oro.
Ce la racconta, perché questa è una storia che ha una radice profonda.
È una cosa che ha la sua storia ormai secolare. Ci sono vari lasciti che adesso io non ricordo i nomi specifici. Queste persone, anche facoltose senza ombra di dubbio, visto la necessità proprio del sale, non solo per sostentamento, per dire anche delle persone, ma anche per animali e quant'altro, avevano lasciato questo, che sono 2 chili a ogni nucleo familiare. Cioè c'è il capofamiglia, ma gli aventi diritto sarebbero anche persone singole che però sono vicinali, perché un conto è il capofamiglia, un conto sono i vicinali. I vicinali sono tutti coloro che hanno una residenza di 10 anni nel capoluogo di Ponte di Legno, perché il comune ha le sue frazioni, ma ogni frazione c'ha le loro vicine o comunque altri lasciti, ad esempio l'ascito Carettoni piuttosto che Terrazzani, poi Camini Fumanti, poi c'è la vicina di Poia, però la vicina di Ponte di Legno è solo per il capoluogo di Ponte di Legno. E se per qualsiasi motivo non potesse essere fatta la dispensa del sale, da statuto dei terreni tornerebbero a Villa d'Alena. Ecco perché allora questa, che è anche una cosa bella, però c'è anche un suo perché. Se per caso si dovesse interrompere questa cosa, dei terreni di proprietà della vicina tornerebbero nella frazione di Villa d'Alena, quindi comune di Terrone.
Sentiamo dal presidente della vicinia di Ponte di Legno, Mirko Bulferi, come stanno affrontando i cambiamenti di ruolo nell'ordinamento italiano dei domini collettivi secondo la legge di attuazione costituzionale 168 del 2017.
Ormai sono presidente da oltre un decennio. Faccio parte anche di una nuova generazione rispetto a quelli che erano i canoni di decenni fa e ho anche guardato per un attimo la possibilità di adeguare ai tempi nostri quello che è la nostra vita quotidiana, la nostra società, e mi è stato consigliato da gente competente di cercare di stravolgere il meno possibile lo statuto, perché andrebbe a perdersi, come sono già successe altre situazioni similari, le vicine che poi vengono inglobate dai comuni. I comuni nascono dopo le vicine, le orde napoleoniche. Io nel caso della Valle Camonica onestamente non conosco bene la storia, qualcosa, un'infarinatura di massima ce l'ho, ad esempio il podestà con la persona più di spicco anche di potere era nel comune di Breno a suo tempo, questo dopo le orde napoleoniche, dove poi si sono cominciati a costituire comuni e tante cose, ma prima di tutto ciò c'erano le vicine ed erano loro che avevano il loro potere, volendo guardare anche istituzionale, nel senso per quello che è il luogo, e mi è stato consigliato di cercare di stravolgere il meno possibile proprio per non perdere questa.
Però la legge di attuazione costituzionale dà più poteri, sta ripristinando i domini collettivi,
esatto,
perché
esatto.
Da dopo il fascismo li aveva messi in sonno, voi
certo,
vi siete salvati.
Tante realtà non ci sono,
esatto,
e anche importanti.
Da quando c'è questa legge di attuazione costituzionale ci sono una serie di attuazioni che stanno ridando.
C'è una salvaguardia.
Stanno ridando anche poteri. In tutte le corti d'appello ci sono anche magistrati che ripristinano.
Esatto. Qua in loco ha la sua importanza, perché non stiamo parlando di un qualcosa che gestisce poco o niente. Penso che forse il potere maggiore che ha una vicina è che è composto da tutti i capifamiglia maschi di una comunità. Di conseguenza la comunità fa poi parte nel senso del comune. Quindi si cerca, secondo me, di ostacolare il meno possibile o comunque di non andare a disturbare troppo quello che è il proseguire della vicina, perché sarebbe come farsi un autogol, secondo me.
Per la gestione dei boschi fate qualcosa?
Sicuramente la cura boschiva non è più quella, anche perché oggigiorno con i mezzi energetici diversi per scaldare e quant'altro non c'è più la necessità di andare a farsi la legna, una volta era un sostentamento. Quindi anche per citarne una a caso, noi in dialetto i soc, che sarebbero il resto della pianta, i tronchi che rimane a terra, li facevano saltare con la polvere da sparo, proprio per non andare a invadere troppo l'aspetto boschivo, questo per far capire dove si arrivava, proprio da dire a recuperare il più possibile tutto. Oggigiorno non è più così, tanto è vero che basti guardarsi intorno e i boschi, non dico che sono malati, andrebbero un pochino più curati. Sembrerebbe che adesso con questo nuovo orientamento, col teleriscaldamento che di fatto per la maggior parte brucia cippato, non per ultimo negli ultimi 2 anni che c'è stato il problema del bostico, hanno fatto tutto questo taglio proprio per arginare il problema. La Sosval, che è la società che gestisce il teleriscaldamento, c'ha un cippatore, quindi tutte queste piante vengono cippate, danno riscaldamento a tutti e due i comuni, Ponte di Legno e Temù.
Come va la gestione dei beni della vicinia di Ponte di Legno in provincia di Brescia? Sentiamo ancora il presidente Bulferi.
Come consiglio ci troviamo ogni minimo problemino una volta al mese. Sono onesto, non è un grande impegno ed è per quello che ho preso questo onere, anche se ci metto il cuore. Poi non è per un vanto, però sono l'unico presidente dal dopoguerra a oggi che ha iniziato a fare una riunione pubblica con i viciniali. Questo nasce anche, purtroppo, da una, non dico mal gestione, secondo me era quasi diventata una situazione lobbistica, dove chi al di fuori di un consiglio vedeva la vicina come una cosa che no, è in mano quelle persone, gestiscono loro, parlo nei tempi moderni, una volta non era così. Questa cosa, quando ovviamente c'erano delle situazioni che a me come vicignale non piacevano, come ad altri vicignali, mi ha permesso in quel caso lì di muovermi, da dire, beh, a questo punto per vedere quantomeno il libro mastro, statuto, capire le cose, bisogna entrare nel consiglio, che sembrava quasi uno scoglio insormontabile. Quindi organizzandosi per tempo, così sono riuscito ad entrare. Poi ho scoperto che alla fine è tutto un pensiero distorto e sbagliato della popolazione, perché a me potrebbe venire ogni giorno qualsiasi vicinale a chiedere udienza, poter guardare il libro mastro e tutto quanto, però questa cosa dal di fuori io non la potevo capire, concepire, ho detto bisognerà entrare dentro, anche per come mi era stata venduta poi la cosa. cosa. Invece poi mi sono accorto che... E da lì è nata anche la mia volontà di fare una riunione pubblica una volta l'anno con chi ovviamente volesse partecipare, di modo che invece che ascoltare magari le parole riportate, le notizie riportate, le classiche parole da bar, uno si informa e in quell'occasione lì può chiedere, può informarsi, può sapere l'andamento della vicenda, i vari investimenti, se per caso la situazione che magari non torna a qualcuno, può chiedere informazioni e quella è l'occasione migliore. Penso che era una cosa doverosa, specialmente quando è una cosa di tutti. Io di questo me ne faccio anche un vanto, perché sono l'unico dal dopoguerra oggi che ha fatto un passo di questo tipo.
A quanto ammonta il vostro patrimonio, se c'è una stima?
Era molto più ricca, ha passato un periodo di ricchezza maggiore qualche decennio fa. A oggi dipende sempre dal tipo di situazione che si viene a creare. Un esempio, per fare un'operazione immobiliare, la vicina che da statuto non potrebbe, se non indebitandosi al massimo di un terzo delle sue entrate, neanche del patrimonio. Questo per farle capire quanto era molto conservativa e tutelatrice anche. C'è stata un'amministrazione che ha fatto, ed è questa una delle motivazioni per cui io sono entrato in campo, ha fatto una cosa che secondo me da statuto non si poteva fare, ed era creare una società parallela per poter fare poi l'operazione immobiliare. Il fine era nobile, perché alla fine era quello di fare un'operazione della realizzazione dei box dove le stavano già facendo, tra virgolette, un'area era già edificata di una società, il terreno limitrofo era vicinale, quindi voleva fare la stessa medesima cosa per creare una capitalizzazione da poter investire sulla casa vicinale, perché alla vicina c'è anche una casa vicinale in ponte che sarebbero appartamenti dati a persone meno abbienti, famiglie più bisognose, magari negli ultimi anni giovani coppie, quindi il fine è più che nobile. Purtroppo l'operazione è gestita probabilmente un po' con superficialità, non è andata a buon fine, quindi la vicina si è trovata indebitata perché è stato un bel buco economico. Però per farle capire dov'è la sua domanda, da un terreno verde, un terreno del genere è un'operazione 1,5 milioni di euro. Per iniziare un discorso del genere, quindi per avere una capitalizzazione iniziale per poter iniziare così, è stato venduto un altro terreno al comune dove la vicina ha incassato 220.000 euro.
Torniamo alla vicinia di Ponte di Legno nel Bresciano e al suo importante patrimonio agrosilvopastorale e anche di immobili nel centro del comune dell'Alta Val Camonica. Ce lo racconta sempre il presidente Mirko Bulferi.
Quantifichiamo il valore di immobili come ristori sulle piste da sci, per poco che valgono 300, 400, 500 mila euro. Quantifichiamo i terreni per cui la vicinia prende nell'aspetto pastorizio, quindi di alpeggio estivo, lì si parla di cifrette, perché oggigiorno è così, però 6, 7 mila euro, a ridosso magari dei 25, 30 mila euro per il discorso invernale. E si parla di decine di migliaia di metri, non sono pochi. Altre entrate, gli affitti degli appartamenti.
E come era investito tutto questo?
Al momento le posso dire che non c'è nessun tipo di investimento, perché sto pagando solamente lo scotto che ho ereditato. Ma dovessero esserci anche indotti, è sempre finalizzato al mantenimento della vicinia stessa. Gli ho fatto adesso l'esempio plateale, che l'operazione box era proprio per dire una casa che ha 40 anni, 50 anni va adeguata ai giorni nostri ed è un bel investimento. Quindi il fine è questo. I ristori dopo gli anni stanno in quota, soggetti a ogni intemperie, vanno adeguati, manutenzione, quello che è. Eventuali utili o capitali che sono sul conto corrente, le posso assicurare che nessuno, ad eccezione del segretario, per pagargli un po' di cancelleria, disturbo e quello che è, che recepisce mi sembra 1.200 euro l'anno di compenso, nessuno nel presidente né i consiglieri ne hanno né gettone presenza né stipendio.
Quante persone partecipano alle assemblee pubbliche?
Ci sono state occasioni in cui c'era da contrattare cose importanti con le società sciistiche, dove la partecipazione 40-50 persone ci sono state. Io ho fatto assemblee annuali con due vicinali però la mia coscienza pulita, perché è una cosa che andava fatta. Probabilmente quei due lì, quantomeno, se sentono qualche magari frase sbagliata, potranno sempre dire no, guarda, io ero là. Perché poi la cosa magari simpatica o antipatica è quello che dopo che viene fatta sono tutti qua a chiedermi cosa è stato detto, e io dico, ma non potevate venire, è un'ora, due ore, una volta all'anno. Però fa un po' sorridere, però è così, c'è un disinteresse secondo me un po' generale della maggior parte. Sono le classiche situazioni dove succede un qualcosa, sono tutti lì pronti a puntare il dito, tutti che, però quando anche l'andamento è abbastanza stazionario, tranquillo, fa così, non si interessano più di tanto, specialmente poi le nuove generazioni. Molti magari non sanno neanche che cos'è la vicina, nonostante vengono fin da bambini a accompagnare i nonni, i genitori a prendere il sale per loro, perché una volta veniva fatta poi anche con la pesa apposta, quindi pesato lì al momento, era anche un rito folcloristico. Invece adesso abbiamo dal Covid deciso di fare la consegna del sale nel singolo pacchetto, è una cosa anche un po' più igienica e anche più comoda.
Il presidente Bulferi si augura un ricambio nella gestione della vicinia di Ponte di Legno, proprio per tramandare alle generazioni future il patrimonio agrosilvopastorale.
Spero che ci sia un domani, magari nei giovani anche, coinvolti magari anche dagli stessi familiari o amici in comune, che venga sostituito da qualcuno di più giovane. Tanto ogni anno scade un consigliere. Io stesso sono consigliere.
Quanti consiglieri siete?
Sono 5 consiglieri, e di questi 5 uno è presidente, che viene eletto dai consiglieri. Però ogni anno scade un consigliere e sta in carica 5 anni. Io stesso ho una scadenza quinquennale, che da presidente sono lo stesso io consigliere, decado, poi sta a me di candidarmi, ma chiunque può presentarsi, che abbia ovviamente diritto a candidarsi, e deve essere un vicignale. E lì è una questione di voti. Viene fatta una votazione, viene fatta generalmente di domenica, e si spera che ci sia un cambio generazionale, perché è una cosa che secondo me sarebbe un peccato andasse a perdersi, perché è una tutela proprio dell'ambiente soprattutto, e fino adesso non è intaccato da speculazioni, cosa che alle volte magari può avvenire, specialmente perché se uno ha lì un orto di 5 metri per 5 non gliene frega niente a nessuno. Quando cominciano ad esserci terreni importanti e vede che cambiano nel tempo anche le lottizzazioni, il pensiero lecito dei comuni, tutto quanto, io sono nato qua, quindi posso già dire non ho 100 anni, ne ho 52, però guardando quello che era Ponte di Legno 40 anni fa e guardando adesso, una cittadina con una capienza di oltre 30.000 persone, quando i dalignesi in sé sono 1.800 con le frazioni. Quindi secondo me è una cosa che deve mantenersi proprio per salvaguardare un patrimonio che è di tutti. Dopo le scelte le può fare magari anche la vicina insieme al comune, se è una cosa per un'utilità pubblica, no? Magari nuovi posteggi, se ha dei terreni, un esempio, c'è la necessità di posteggi, benissimo, la vicina magari è aperta a tutte queste strade, da dire serve più. Ci si accorda col comune e magari si cede il terreno o viceversa, può nascere una joint venture, cioè nel senso non è... Però secondo me sarebbe corretto e giusto che una cosa che c'è lì da secoli finisse proprio in pasto ai leoni, ecco, per dirla proprio fuori dai denti.
L'economia delle vicinie in Val Camonica è stata centrale in passato, anche legata alla nascente siderurgia. Sentiamo ancora Mirko Bulferi.
Dal passo del Vivione verso Schilpario, specialmente in quelle zone lì, c'erano delle vicine che avevano i magli, servivano a lavorare i metalli. Per l'epoca una cosa del genere può essere come le acciaierie che ci troviamo noi in Valtrompia, più o meno la stessa medesima cosa. Quindi erano vicine ricche, ma molto ricche, che però sono state inglobate poi dal sistema. Io non è che lì a sindacare...
Il fascismo era stato proprio deciso di sciogliere, per cui quelle che si sono salvate come la vostra...
È una sopravvissuta. Adesso non so spiegargli quale sia stata la motivazione, perché c'è
la privatizzazione,
comunque un grande...
Ho scelto proprio di togliere alle comunità e di mettere in vendita.
Può essere. Secondo me ogni zona aveva le sue, secondo me anche il centro Italia e Meridione, che la butto lì così, per me, volendo guardare, la più alta forma di democrazia, perché veniva deciso dal collettivo, non dal singolo.
Esatto.
O dal singolo, il singolo in prima persona, ma se c'è una forma dittatoriale, ma singolo anche inteso ente, un comune. Che alle volte tu voti delle persone, voti un'amministrazione, poi fanno tutt'altro di quello che magari hanno detto. Invece lì non c'era proprio possibilità, perché tutto veniva deciso lì. storicamente, noi eravamo sotto Venezia. Allora, gli austriaci, un esempio, ci hanno aiutato a cacciare Napoleone. Diciamo le cose come stanno, qua erano qua 8 km, ci hanno aiutato a mandare fuori dalle scatole magari l'impero napoleonico. Ci troviamo a ridosso di un secolo dopo che siamo lì a combattere contro di loro, perché è così, quindi vede alle volte purtroppo come le sorti.
Non potevamo non approfondire nell'ABC dei domini collettivi della professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, l'esperienza della vicinia di Ponte di Legno, che assomiglia ad altre vicende che abbiamo raccontato al Verzere di Leonardo.
Gli elementi in evidenza sono proprio quelli che la accomunano per alcuni versi a tante altre domini collettivi alpini che sono resistiti. Quindi abbiamo una matrice storica identica, soprattutto si capisce da come è stata costituita, da come sono state costituite le vicinie e anche dalla modalità di regolamentazione della governance, quindi le assemblee, il fatto della decisione dei capifamiglia, e a un certo punto vengono nominati anche come fuochi accesi, che è il modo in cui nelle Alpi vengono chiamati i convicini che decidono. E per quanto riguarda l'attualità, anche qua ci sono tantissimi temi che si intrecciano con anche gli altri domini collettivi o le ASUC che ci sono anche nelle Alpi orientali, che abbiamo detto sono molto più numerose, perché purtroppo la Lombardia ha un po' lasciato andare questo patrimonio e abbiamo questi episodi sporadici, ma in altri territori viciniori ne abbiamo tantissimi. E quindi l'uso civico su il demanio sciabile, piuttosto che avere degli immobili, piuttosto che avere boschi di pregio da gestire, o addirittura anche attività come la cavatura, come i minerali, sono molto simili a tante altre realtà che noi stiamo studiando anche in queste zone, e le criticità sono identiche.
Come mai in Val Camonica c'è stato questo fenomeno? Anzi, c'è questo fenomeno, perché sono numerose le vicinie.
La Val Camonica è tra l'altro vicinissima al Trentino, è vicinissima a un Trentino dove anche lì le ASUC o anche altri nomi, perché la Val Camonica è in contatto con sia la zona della Rendena sia la zona della Val di Sole, quindi anche la zona della Val di Rabbi, dove abbiamo Consortele, abbiamo le regole Spinale Manez, quindi abbiamo altre forme di nominazione. Quindi potrebbe essere che è una modalità antica, medievale, di gestione del territorio simile in questa macchia, in questo areale, ovviamente. Difatti la storia che viene raccontata dalle vicinie della zona della Val Camonica è molto simile alle storie dei nostri domini collettivi del Trentino. Quindi io trovo sicuramente una vicinanza d'origine, perché avevano questo patrimonio, e tra l'altro in Valle Camonica ci hanno raccontato anche il patrimonio generato dalle miniere, che sappiamo essere storicamente fondamentali anche per i Camuni, che erano un popolo del ferro e sapevano lavorare i metalli. E da lì, qualche secolo dopo, queste proprietà delle miniere, come le proprietà del resto del territorio, è stata gestita dai villaggi, ovviamente, no? Proprio per questo isolamento anche, perché è vero che la Val Camonica in questo momento ci appare una valle molto percorribile e che ci permette anche di fare una sorta di scorciatoia per andare ad esempio in Val di Sole, però dobbiamo pensare anche al passato. Le valli alpine, soprattutto nella parte finale, in questo caso Ponte di Legno, che è la testata della valle, erano difficilmente raggiungibili anche per le varie smottamenti che questi territori subivano anche durante la piccola glaciazione, eccetera. Quindi il mantenimento di queste forme di autogoverno era una sorta di sicurezza per la sopravvivenza dei villaggi, delle persone.
La vicinia di Ponte di Legno trae maggiori risorse per la comunità non dalla gestione dei beni agrosilvopastorali, ma dall'economia turistica. Nonostante questo, riesce ad avere un ruolo sociale rispondendo ai nuovi bisogni. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
L'abbiamo anche detto altre volte nel nostro ABC, i domini collettivi sono in una fase dove ovviamente siamo in un'epoca storica dove l'agrosilvopastorale ha una porzione di interesse sempre più minoritaria. Nessuno nei paesi alpini fa più l'allevatore a tempo pieno o il boscaiolo a tempo pieno. Quindi le comunità di villaggio non possono vivere solo del, tra virgolette, della risorsa in proprietà collettiva di questo tipo. Nel tempo, gli acquisti che hanno fatto i loro antenati con questa modalità che abbiamo spiegato di poter investire sul territorio, i ricavati dell'usufrutto di queste risorse agrosilvopastorali gli permetterà di aprirsi a una nuova stagione, che è quella di continuare a, ad esempio, i campi da sci, come abbiamo detto prima. È giusto che loro chiedano l'affitto, ma perché con quell'affitto poi loro vanno a utilizzare le risorse in questo caso in denaro, perché lo puoi pagare solo in denaro un affitto, per sistemare i sentieri, sistemare di nuovi boschi, rivitalizzare la biodiversità, perché è quello che stanno facendo e l'hanno capito da soli senza che nessuno glielo dicesse, ma manca una legge. Questa cosa è interessantissima da parte delle comunità locali, che noi abbiamo assimilato alle comunità indigene, che sanno benissimo cos'è importante per il loro futuro e riescono a fare investimenti a lunga durata, non dopodomani, non per il dopodomani.
In questo caso fanno anche, migliorano le case che hanno in centro destinate a giovani coppie. Ricordiamo che Ponte di Legno ha costi immobiliari, grazie allo sci, equivalenti alle zone più costose di Milano.
Hai centrato pienamente il tema. La proprietà collettiva non può fare l'imprenditore, come giustamente hai ricordato, chiedendo affitti, ma fa un ristoro e lo può fare solo in quel modo. E tra l'altro anche qua non c'è una legge scritta, ma è una sorta di decisione collettiva che da sempre loro hanno, cioè di utilizzare, in questo caso esempio, gli appartamenti. Una cosa simile l'abbiamo a Fisto, quindi siamo dall'altra parte del Tonale, quindi Sesso Areale, dove anche lì loro hanno degli appartamenti a Madonna di Campiglio e ci siamo già capiti, è identico. La situazione che viene data in aiuto a giovani coppie con affitti molto bassi, dove le persone del luogo possono avere la prospettiva di una vita e non dover andare via, perché ovvio, come fai a comprarti una casa secondo gli affitti determinati dal fatto che è una località sciistica o estiva di grande turismo? In questo modo la collettività aiuta i figli dei propri residenti, perché le giovani coppie sono questo.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.
Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I peschi in fiore delle colline di Perizza da Volpedo. Abbiamo camminato sui colli tortonesi, provincia di Alessandria, tra pescheti coltivati, abbandonati e anche spiantati, vigneti e macchie di ciliegi, biancospini e prugnoli selvatici, anch'essi fioriti. Siamo stati, grazie all'associazione Calix, su alcuni tra i sentieri dove l'autore del Quarto Stato ha iniziato le proprie opere, incentrate sulla vita in campagna, e abbiamo visto anche alcuni terreni che erano della sua famiglia. Ci sono numerose macchie di rosa con sfumature diverse tra le colline di Volpedo e Casalnoceto, dove Pellizza Volpedo iniziava le sue opere. Sono i fiori dei diversi tipi di peschi, sono anche modificati nell'intensità dalle rispettive potature effettuate dagli agricoltori a fini produttivi. Questo albero è infatti coltivato nella zona da un secolo. Nel paesaggio dei bassi colli tortonesi, insieme ai vitigni, si possono pure notare ciliegi selvatici e sfumature di bianco dei fiori di prugnolo selvatico e bianco spino. Ci accompagna tra i sentieri le opere del pittore Mirella Spairani dell'associazione Calix.
La giornata di oggi è dedicata alla fioritura del pesco, che normalmente avviene in questo periodo. Ogni anno è sempre un po' un punto interrogativo, i fiori saranno completamente aperti, saranno chiusi, perché anche la fioritura, come tutte le cose della natura, sono legate alle condizioni atmosferiche, per cui accelerano quando ci sono le giornate di sole calde. In questo caso hanno un po' rallentato perché ultimamente fa freddino la notte e anche al mattino presto, per cui i fiori rallentano anche loro. Il pesco non è originario di queste parti, viene dall'Asia e da noi è arrivato attraverso la Persia, tant'è che in dialetto da noi le pesche si chiamano i persi. Sono stati i persiani a introdurle da queste parti. Le hanno introdotte, ma la coltivazione è rimasta sporadica, nel senso che da queste parti, che oggi legano gran parte della loro economia a questo frutto che c'è a luglio in coincidenza con l'estate, è arrivato soltanto verso la fine dell'Ottocento, metà fine dell'Ottocento, e ha preso poi piede all'inizio del Novecento per ragioni economiche. Tutto l'Oltrepò Pavese, ma anche l'Europa e tutta Italia, è stata interessata a metà Ottocento dall'attacco della fillossera, che è un insettino che è stato portato dalle nostre parti dal transito dei migranti da e per l'America. Questo insettino in America faceva danni alle foglie della vite, qua da noi invece ha scoperto che gli piaceva molto di più la radice della pianta, la radice della vite europea, era graditissima a questo insetto che ha distrutto tutto il patrimonio viticolo europeo. Si è capito, grazie a Dio, il fatto che in America questo insettino attaccasse solo la foglia era dovuto al fatto che la radice americana era sgradita come gusto. Per cui si è arrivati a capire che bisognava reinnestare tutte le nostre viti su radice americana. Si è trattato di un'opera certosina e mastodontica. Cosa ha portato questo? Al fatto che le zone meno produttive, le varietà di uva meno interessanti dal punto di vista economico sono state lasciate indietro, non sono state più piantate, per cui sono andate a scomparire varietà che prima erano tipiche delle nostre zone. Per questa zona la varietà tipica era il timorasso, che era un vitigno che fin dal Medioevo veniva coltivato da queste parti, però era un po' problematico e soprattutto non dava grosse rese, per cui era stato praticamente abbandonato e si è salvato solo grazie all'affetto di alcuni contadini che si sentivano così legati a questa uva che apparteneva alla tradizione di famiglia che l'hanno piantato per se stessi più che per la produzione da vendere. Stessa cosa è successa in altre valli, come la Valle Stafford, che ha abbandonato l'uva della cascina, che era tipica, come dalle parti di Mornico è stata abbandonata la mornasca o l'orione, che invece adesso sta riprendendo piede, perché tutti questi territori cercano di ridarsi un'identità anche turistica attraverso quelli che erano le varietà tipiche di queste zone.
L'introduzione dei peschi a Volpedo risale, come abbiamo sentito, alla necessità di trovare un'alternativa ai vigneti attaccati dall'insetto filossera. Sentiamo ancora Mirella Spairani.
Per tutti quei terreni che rimanevano incolti dalla vite da queste parti, grazie all'intuizione della famiglia Guidobono, che è una famiglia nobile, era da queste parti come feudatari fin dal Medioevo, a Volpeglino sono state fatte le prime sperimentazioni di peschi americani. Si è visto che andavano molto d'accordo con i nostri terreni, con il nostro clima, per cui piano piano il pesco ha sostituito in molti versanti a vite praticamente quello che era la produzione tipica di prima, ossia la produzione di vino. Questo è testimoniato anche in molti quadri di Giuseppe Pellizza, che farà la nostra guida, perché lui è stato il primo divulgatore turistico di queste zone grazie ai suoi quadri. Vedremo proprio questo cambiamento nei suoi quadri. E questo punto di osservazione è utile anche per capire qual è la differenza tra un peschetto coltivato, quindi messo a frutto, e un peschetto invece non coltivato. Quello che vediamo alle nostre spalle, vedete che è già stato potato. Infatti i peschi, appena spuntano le prime gemme e si capisce dove sono i fiori, come sono distribuiti, vengono sottoposti a una potatura che ha lo scopo di ridurre il numero dei frutti, perché consorzio della pesca di Volpedo è un consorzio di tutela che impone determinate caratteristiche del frutto. Ci sono regole da seguire per poter vendere sotto il marchio della pesca di Volpedo DOP. Quindi è un'operazione che si fa per dare maggiore qualità, pezzatura, grado zuccherino ai frutti. Mentre sul fondo della valle, quel peschetto che vedete là in fondo, il proprietario non se n'è occupato. Quindi quella fioritura molto più intensa che vedete sugli alberi, le macchie molto più consistenti, sono peschi non potati. Quel peschetto aveva tre tipologie di pesca, perché chiaramente i produttori, come i produttori di mele e di pere, cercano di piantare diverse varietà in modo da avere un raccolto scalare, in modo da coprire il periodo più lungo possibile di raccolta. Quelli là in fondo non sono ancora proprio ben fioriti, sono quelli che hanno i colori più accesi, quelli che vediamo ancora indietro. Quelli che invece vediamo grigiastri sono peschi che 3 anni fa ci hanno regalato uno spettacolo di fioritura bellissimo, perché era il primo anno in cui venivano abbandonati. Ormai sono passati 3 anni e vediamo gli esiti dell'abbandono, nel senso che i peschi domestici semiselvatici che i nostri nonni tenevano in rari esemplari nella vigna, si chiamavano le pesche della vigna, le nostre pesche, proprio perché erano dei peschini semiselvatici che avevano bisogno di nulla e garantivano questo frutto dissetante ai contadini mentre lavoravano duramente nelle loro vigne. I peschi, quelli grigi, stanno andando a ramengo, nel senso che se non sono potati, se non sono trattati al momento giusto con il verderame e gli altri trattamenti che vanno fatti, pian piano decadono e purtroppo muoiono. Di solito si lasciano andare quando si pensa di espiantare il peschetto.
Durante una delle soste del cammino dell'associazione Calix, Mirella Spairani racconta che tipo di terreno ci sia tra Casal Noceto e Volpedo che ha contribuito alla diffusione dei peschi.
Siamo fermati qui non solo per ammirare questo bellissimo paesaggio che ci circonda con Molleale Alto, quel paese che vedete è Molleale Alto, c'è anche Bolleole Basso, nato in tempi moderni, ma il paese antico è quello, un paesino ritratto più volte dal nostro Pellizza, che aveva casa proprio lì sotto, e dalle finestre di casa sua era proprio quello che lui vedeva aprendo le finestre. Siamo a pochissimi chilometri dalla Valle Staffora, ma in un paesaggio totalmente diverso. La Valle Staffora è una valle selvaggia con delle pendenze molto più accentuate, il terreno, anche se siamo separati da pochi chilometri, è completamente diverso. Qui siamo su terreni argillosi, anche ricchi di calcare, cosa che favorisce la coltivazione della vite, anche soprattutto i vini bianchi come il Timorasso. Sono terreni profondi, vuol dire che l'elemento roccia o sasso non esiste praticamente, è terreno e basta. Questo aspetto è arrotondato perché sono terreni che si erodono facilmente a causa degli agenti atmosferici, per cui troviamo questo paesaggio molto dolce, aperto, in cui i panorami sono ampi, al contrario della vicina Valle Staffora, che invece ha delle valli piuttosto strette con versanti rocciosi occupati dai boschi perché non è possibile coltivarli per le pendenze e anche per la natura del terreno. È un terreno questo molto adatto alla coltivazione della frutta, perché l'argilla è il materiale con cui si fanno i vasi. Qui piove, l'acqua pian piano penetra in questi terreni che sono piuttosto impermeabili. Quando incontrano uno strato puramente argilloso che è totalmente impermeabile, in superficie sono misti al calcare, quindi lasciano percolare l'acqua. Quando incontrano questo strato sotterraneo, l'acqua si ferma, la superficie del terreno invece si chiude al primo sole e quindi fa l'effetto fatto tappo, consentendo all'umidità di rimanere a lungo nel sottosuolo, cosa che è determinante per poter coltivare la frutta senza irrigare come pazzi, perché purtroppo gli alberi della frutta, al contrario della vite che non viene irrigata assolutamente dalle nostre parti, la vite è una pianta mediterranea che si è adattata e cresce benissimo in terreni aridi, mentre l'albero da frutto in certi periodi dell'anno ha bisogno di tanta acqua, mentre in certi non ne ha bisogno, per cui va bene una zona siccitosa come la nostra, dove non piove tantissimo, dove c'è la possibilità di sfruttare questa caratteristica del terreno, per cui avere acqua disponibile nei momenti in cui la pianta ne ha bisogno, che sono tipicamente la primavera e l'autunno, che è il periodo in cui da noi piove di più, ricorrendo alle irrigazioni di soccorso solo proprio quando è necessario. Quei tuboni adesso li hanno usati come staccionata, per rinforzare la staccionata, ma quelli sono i tubi che portano l'acqua alle piante da frutto, quindi è importante per chi coltiva avere disponibile un torrente o comunque un rivo con una certa portata d'acqua, perché gli alberi da frutto ne hanno bisogno. Secondo motivo per cui ci siamo fermati qua è questa croce, vedete, dice, ma cosa ci fa questa croce nel bel mezzo di una vigna, che cosa ci fa? È un ricordo di quello che si usava fare fino ai primi del Novecento da queste parti, che erano le rogazioni. Le rogazioni erano delle processioni religiose, quindi guidate da sacerdote, che avevano lo scopo di chiedere la grazia per avere una stagione di coltivazione buona, perché era l'inizio della coltivazione. Le rogazioni si facevano intorno al 25 aprile o all'ascensione. Oggi diciamo che la stagione è un po' anticipata. Se pensiamo a questa data, che per loro era l'inizio della stagione agricola, c'è un anticipo di almeno un mese / un mese e mezzo rispetto a prima. Le campagne sono piene di queste croci che venivano messe ai quattro punti cardinali delle varie località. Quindi si girava al mattino presto, si prendeva, si faceva il giro.
Ritorniamo ai Peschi in Fiore, ai luoghi di Pellizza da Volpedo, scendendo da una collina di Casalnoceto e fermandoci appena fuori dalla casa e dallo studio del pittore del Quarto Stato. Iniziamo a incontrare su strade e sentieri le riproduzioni delle sue opere nei luoghi dove sono state iniziate, come ci spiega Mirella Spairani dell'associazione Calix.
Tutti questi luoghi dedicati a Pellizza, nonché tutte queste bellissime riproduzioni in giro per il paese, per le colline, sono state realizzate dall'associazione Amici di Pellizza, che apre di routine lo studio ogni domenica pomeriggio. È quella casa che vedete sull'angolo con l'insegna Volpedo, è messa lì. È una casa contadina perché i genitori di Pellizza erano piccoli proprietari terrieri, abbastanza benestanti per la media di queste parti, però erano agricoltori. Pur essendo agricoltori, sono stati pronti a cogliere la vena artistica del figlio, da permettergli, nonostante fosse figlio maschio, comunque primogenito, non di continuare l'attività di famiglia, di solito era la cosa più sensata, ma di permettergli di seguire le sue inclinazioni. Infatti lo iscrivono da prima a un istituto tecnico per disegnatori, quindi ha imparato tutti i rudimenti del disegno tecnico, poi grazie alle loro conoscenze nel milanese, perché loro vendevano il vino a Milano, conoscono questi due fratelli antiquari che dicono, ma fagli frequentare dopo il diploma all'Accademia di Brera. Così è stato poi in tutte le accademie artistiche più importanti d'Italia, è stato a Firenze, Roma, Bologna. Dopo la sua formazione però decide di ritornare nel suo paese, non perché voleva ritirarsi a vita tranquilla, ma proprio perché desiderava fare una scelta di campo, perché lui, stando in giro per l'Italia, chiaramente percepisce quali sono i cambiamenti culturali in atto, che in Italia arrivano un po' dopo, ma in stati come la Gran Bretagna o la Germania c'era già stata la rivoluzione industriale che aveva travolto quella che era la civiltà contadina. Lui aveva già avvertito che si era al tramonto di un'epoca e l'inizio di un'altra, che conteneva sia tante speranze ma anche tante angosce. Fa una scelta di campo perché decide di parlare di questo cambiamento politico e sociale dal punto di vista delle sue campagne. Infatti il suo messaggio, che è un messaggio sia molto familiare, l'opera che avete alle spalle tratta di un funerale di qualche volpedese, però ci dà un messaggio universale. Tutti i quadri di Pellizza sono così, e guardandoli percepiamo che è qualcosa che era lui familiare, quindi che rientrava nella sfera quotidiana, ma dà un messaggio universale comprensibile anche da noi oggi, questo messaggio sulla morte. Pellizza lavorava in quel edificio che vedete con quelle finestre molto alte, perché lui aveva fatto modificare questa parte della casa dei suoi genitori in modo da creare uno studio con la luce zenitale, ossia il soffitto aperto munito di una tenda, in modo che lui potesse controllare la luce e simulare i momenti del giorno che lui voleva per continuare i quadri che lui iniziava sempre all'aperto. Perché Pellizza, come molti altri pittori di quest'epoca, sono i primi pittori che possono dipingere all'aria aperta grazie all'invenzione del colore in tubetto, che è un'innovazione tecnologica di questa epoca. Riesce a iniziare le sue opere fuori, a catturare la luce naturale, perché la sfida di quest'epoca, da Van Gogh in poi, dagli impressionisti in poi, è di cercare di ridare all'occhio dell'osservatore la stessa emozione che l'artista aveva provato vedendo questa visione dal vero.
In una delle tappe all'interno di Golpedo troviamo le pesche dipinte in una delle opere di Pellizza, un quadro che è diventato anche il simbolo del consorzio delle pesche di Golpedo. Ancora Mirella Spairani.
Questo dipinto di Pellizza è il nostro anello di congiunzione con il tema della pesca. Prima cosa da dire è che la tela era veramente rotonda. È stata pensata da Pellizza proprio rotonda. È un quadro che è stato realizzato esattamente in questo periodo. Si chiama Idillio primaverile. Per idillio si intende l'armonia, un momento di estrema felicità, serenità e armonia. È proprio la sensazione che traspare da questo quadro, che fa del cerchio il suo tema portante, perché la primavera è il momento del risveglio della natura, che non è lineare, la natura è circolare, nel senso si addormenta o muore, rinasce, qualcosa di rassicurante, perché non finisce ma semplicemente si rinnova. Questo è il primo messaggio. Il secondo cerchio lo troviamo chiaramente nel girotondo, che è il secondo nome di questo quadro del 1901 di Pellizza. Intorno le piante che vediamo fiorite di un rosa o bianco. La pesca non aveva ancora preso piede ai tempi di Pellizza, prende piede qualche decennio più tardi. Questi sono fiori bianchi, probabilmente sono fiori di meli o di peri, che erano quelli che andavano per la maggiore nella sua epoca, che tra l'altro i volontari della Associazione Amici di Pellizza sono riusciti a ritrovare le cultivar di peri e di meli del tempo di Pellizza e a realizzare un piccolo orto botanico al cimitero. Anche le piante sono messe in cerchio intorno ai bambini, quasi a proteggerli. Poi vediamo un bambino che mette una corona sempre circolare sulla testa di una bambina in segno di amicizia. Al centro del quadro c'è un albero che evidentemente è molto vecchio, perché lo vediamo con questi alberi contorti, però pur essendo vecchio non è morto, perché sta mettendo le prime foglioline. Anche questo è un messaggio di speranza, perché c'è una connessione tra questo quadro e l'albero del pesco, non tanto l'albero del pesco ma il frutto, perché questo quadro è stato scelto dal Consorzio di Tutela della Pesca di Golpedo DOP come suo logo. Per cui se voi comprate la pesca di Golpedo scoprirete che le pesche, per essere protette dalla manipolazione ulteriore oltre a quella della raccolta, sono avvolte in una velina. Su questa velina c'è questo dipinto e il dipinto viene riprodotto anche sulle cassette di legno in cui queste pesche vengono vendute. La pesca di Golpedo, per diventare pesca di Golpedo, non ha bisogno di appartenere a una determinata specie. Nella pesca di Golpedo rientrano diverse cultivar, quelle che fanno il fiorellino rosa chiaro, quelle che fanno il fiorellino rosa scuro. Quello che è importante per il consorzio di tutela è il momento della raccolta, che deve rispettare la piena maturazione, e dopo essere stati colti devono arrivare sul mercato al dettaglio, possibilmente entro 24 24 ore, quindi prodotto estremamente fresco, tra cosa che fa diventare pesca di Volpedo, oltre al grado zuccherino ideale, è quello di avere una certa pezzatura, cioè le pesche di Volpedo sono piuttosto grandi, se le fanno pagare, però devo dire che hanno un'alta qualità. E anche le piante poi devono obbedire a certi sesti di innesto, per cui bisogna piantare le piante in modo che abbiano lo spazio adeguato per crescere. Poi ci sono anche tutte le regole di potatura, in modo da far crescere pochi frutti per albero, in modo che abbiano la qualità migliore possibile.
Dal centro di Volpedo ci incamminiamo verso le terre che furono di proprietà della famiglia di Pellizze, dove il pittore ha iniziato numerose opere dedicate al lavoro agricolo e alle sue strutture. Sentiamo ancora Mirella Spairani dell'associazione Calix.
Nel primo tratto è pienamente cittadino. Vedremo tanti dipinti di Pellizza, perché lì un tempo c'era l'asfalto, c'era il cosiddetto lagozzo, perché il borgo fortificato, oltre alle mura, aveva anche il fossato intorno. Questo fossato portava acqua, veniva presa a monte dal Curone e portata qua con un canale artificiale che si chiama lagozzo. Da tutte le parti c'è il lagozzo Varzi, il lagozzo Bagnaria, si chiamano così dappertutto, fino a che Pellizza è vissuto, lì c'era ancora il canale aperto, che tra l'altro alimentava dei mulini. Quindi si vede lui che in una foto che dipinge, poi ci sono vari dipinti di mulini eccetera, per cui lì c'era un canale che adesso è stato interrato. Sarà un breve tratto sull'asfalto, poi incominceremo ad arrampicarci sulla collina, prenderemo il sentiero della Montà di Bogino, che è un altro quadro di Pellizza che ritrae dei luoghi che facevano parte delle proprietà dei suoi. I suoi avevano le proprietà o intorno alla casa o su per questa collina, e arriveremo poi alla famosa Montà di Bogino. In alto c'è la vegetazione che copre e la cima sembra un buchino, la Montà del Buget in dialetto. Volevo dare un occhio a questa collina. Stiamo entrando nelle proprietà dei Pellizza. Tutti questi terreni erano un tempo proprietà della famiglia Pellizza. Un tempo sul versante collinare c'erano più viti che peschi. Adesso la tendenza si sta invertendo. Un timorasso che ti viene pagato minimo 20 euro alla bottiglia invita a togliere i peschi e a mettere questo vitigno. Questa collina invece è rimasta molto a pesca. Vedremo che quando c'era Pellizza non era così. Più avanti vedremo il quadro che dà il titolo a questa passeggiata, che chiama passeggiata romantica. In realtà non è il titolo esatto del quadro, è passeggiata amorosa, quella di Pellizza. Vediamo due innamorati al tramonto che passeggiano lungo questa via, e dietro hanno una graziosa vigna piantata perpendicolarmente all'andamento della collina, con tanti salici, qualche peschino della vigna, qualche alberello, lo vedrete. Quelli chiari sono i salici, quelli che si usavano per legare le viti, ma era tutto a vite. Adesso invece sono tutti peschi, anche che sembrano mezzi morti, sono mezzi morti perché li stanno potando. Questa strada è realizzata come una specie di argine non a caso, perché era la strada che portava a Casa Barbieri, che è la frazione che raggiungeremo tra poco e dalla quale poi riscenderemo. Perché il problema di questa collina è che convogliava un sacco di acqua in questi terreni che sono messi a un livello più basso. Tra l'altro hanno cercato di drenare un po' le acque con questi fossati, perché questi terreni si chiamano le moglie. Da noi le moglie, quando c'è un posto che si chiama moglie, moglia, mogliazza, vuol dire che sono terreni acquitrinosi. Sono terreni con la falda magari molto superficiale, quindi sono terreni che tendono a rimanere molto umidi, ad accumulare acqua, e sono terreni molli in genere, quindi quando diventavano troppo così era un po' brutto per le cose che venivano coltivate, per cui questa strada argine era fatta anche per convogliare le acque che scendevano dalla collina. Adesso ci inerpichiamo. Tutte le fioriture bianche che vedete, perché qui a livello selvatico trionfa il bianco, non il rosa, sono o biancospini o prugnoli, i famosi bargneux, da cui si fa poi il bargnolino.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.
Ci sentiamo per la seconda parte del Verziere di Leonardo dopo la pubblicità.
Nata con tanto nu terra bruciata, sotto un scavanna qua e la tanta. Semmola bene e mali, semmola bene e mali. E su xinchi, cori xinchi. Di morire